diversi hanno chiesto di avere la preghiera di ieri sera, per questo motivo ho cercato di consegnarle in modo che alla fine verrà proiettata, che vuole se la trascriva. Questa mattina, appunto, dovendo fare una scelta per entrare nel mistero che si offre alla nostra contemplazione in questi giorni, ho pensato di partire da delle immagini che, appunto, per la loro natura ci danno un'idea della concretezza e nello stesso tempo diventano delle porte per entrare in un mistero. Attraverso queste immagini cerchiamo rapidamente e solo come suggestione di dare qualche indicazione che ci permette di tradurre alcuni spunti già introdotti ieri sera. Poi, come secondo momento, cerchiamo di prendere un aspetto del mistero della maternità di Maria a partire dall'Annunciazione, non come riflessione su tutto il testo, ma come sviluppo di una intuizione, e come terzo momento cerchiamo di vedere la vocazione di Maria come donna e come madre. Dunque capiamo anche la fatica di abbracciare questi temi in un modo così soltanto intuitivo, ma insomma siamo all'inizio degli esercizi, possiamo permetterci questo sforzo. Le immagini che adesso scorriamo mi sono state suggerite da Suor Maria Gloria Riva, con cui avevo condiviso un convegno in cui eravamo relatori. Mi era piaciuto molto il modo con cui aveva presentato l'iconografia e fondatrice, direi, delle Adoratrici Perpetue, ed è esperta di arte, appunto, soprattutto molto suggestiva nello spiegare. Purtroppo, per ragioni sue personali, poi non è riuscita a offrirmi quel commento che mi aveva promesso suo proprio, quindi lo faccio semplicemente a livello così intuitivo, partendo da alcune di queste immagini che ci ha dato. Questa prima, anzitutto, che è molto particolare, come vediamo, Maria in questa immagine è raffigurata come madre della Chiesa, in una icona detta Porta del Cielo o Maria della Sorgente. In questa la madre indica ai fedeli la Chiesa come sorgente di salvezza. È madre della sorgente, dunque, è porta del cielo. Che cosa possiamo ricavare da questa sorgente che confluisce in un battistero a forma di croce, a cui gli uomini vanno a credersi? Dico così, molto semplicemente, qualche considerazione. Non basta dire che Maria è la madre di Gesù, lo abbiamo detto. È vera madre di Dio, perché in Gesù umanità e divinità formano un'unica persona. Dunque, se Maria è la madre di Gesù, è la madre di Dio. In che misura contribuisce come madre alla generazione di Gesù? Potremmo dire che Maria dà il corpo a Gesù. L'anima, vogliamo andare proprio per sommi capi, adesso lo Spirito viene appunto dallo Spirito Santo che si unisce a lei. Questa esperienza di maternità però non è esclusiva di Maria. Di fatto ogni madre dà al figlio il corpo, mentre l'anima, chiamiamola così, viene da Dio. Ogni persona umana, diversamente da tutta la realtà creata, si caratterizza proprio per questo incontro generativo tra l'uomo e Dio. Se questo è vero, tale intuizione ci aiuta a collocare il ruolo di Maria come madre di Dio, madre di Gesù, madre della Chiesa, molto vicino a noi. Anche per tutti i vostri figli questo è vero. Voi avete dato il corpo. Dio ha dato a loro lo Spirito. Nello stesso tempo possiamo dire, è riduttivo pensare a Maria semplicemente in questi termini, ha dato solo il corpo, ma pensate a cosa avviene in questo mistico incontro. Maria porta, offre a Dio tutta la realtà creata, dando il corpo. Cioè, quel corpo diventa corpo di Dio, perché la creazione si offre. Ed è questa la ragione per cui, ad esempio, negli esercizi spirituali, ma evidentemente questo è semplicemente un metodo, noi ci interessiamo di tutte le espressioni della realtà creata e umana, la parola, l'idea, ma l'immagine, il sentimento, la volontà che è implicata negli esercizi. Cioè portiamo a Dio tutto il creato attraverso noi stessi. E Maria questo offre. E da qui nasce Gesù. Il mistero dell'incarnazione ci dice che tutta la realtà creata interessa a Dio. Di più, tutta la realtà creata interessa a Dio non soltanto in quanto creatore, ma in quanto entra come interlocutore di una libertà. E perciò il Verbo prende carne. È una vera generazione questa, quando appunto la creatura umana offre a Dio se stessa perché prenda carne. Ecco, il mistero di Gesù dunque riguarda Dio e riguarda l'uomo, nella misura in cui Maria si offre con il suo sì. Ovviamente non mi dilungo, mi accontento di questa suggestione, però per dire, guardate all'umiltà di Dio. Abbiamo così accennato a quella di Maria ieri sera, ma oggi molto di più dobbiamo dire, come diceva Francesco indicando ai suoi fratelli l'erba, guardate frati, guardate l'umiltà di Dio. Ecco, non si arriva a Dio puramente in un modo freddo, gelido, astratto, tantomeno, ma attraverso la contemplazione del semplice e dell'umile, che riconosce Dio nascosto nelle viscere di una donna. Anzi, Dio che assume le viscere di una donna. La condiscendenza di Dio, così si esprimeva nei padri della Chiesa. D'altra parte, dire che Dio assume la materia, ecco, significa evocare il compito della madre. della madre, mater materia. Ecco, Dio non disprezza nulla di quello che ha creato. Tra le prime generazioni cristiane c'era una tendenza a opporre, no? A vedere tutto bianco, tutto nero, tutto buono, tutto cattivo, e ciò che è materiale veniva spesso, i manichei particolarmente, vedevano ciò che era materiale sotto il segno negativo del peccato, della corruzione. Ma questo è fare un torto a Dio creatore e soprattutto a Dio redentore, cioè che riassume tutto dell'uomo, anche nella sua dimensione materiale. Perciò, anche per noi, quando parliamo di Maria Madre, e qui vediamo in riferimento alla Chiesa, parliamo di una vera generazione che avviene, di una realtà umana creata, immersa, offerta in questo incontro tra Dio e l'uomo, che diventa figlio. Tra Dio e quella comunità che diventa figlia, di cui Maria, appunto, è madre. È attraverso il suo sì che tutto questo è possibile. Generando il suo figlio Gesù, genera il suo corpo, che è la Chiesa, questo dicevamo ieri sera. Ecco perché, allora, pensando ad esempio al battesimo, noi pensiamo a Maria come vera nostra madre. In una dimensione che dicevamo è essenziale, ontologica nella realtà, no? Fin dall'inizio, ma poi da quel momento non può non accompagnare tutta la nostra vita, tutta la vita della Chiesa. E nello stesso tempo possiamo dire, possiamo continuare con le immagini, che Maria non soltanto è madre, appunto, in un senso così iniziale, ma anche nella dimensione dello sviluppo di un cammino. Questa immagine si tratta della miniatura che rappresenta Maria, madre della Chiesa, nella Biblioteca Vaticana, che raffigura da una parte la Chiesa da Gerusalemme, di Gerusalemme, la Chiesa degli Ebrei, cioè il popolo dell'Antico Testamento, del Primo Testamento, che arriva e accoglie Gesù portando la parola, cioè quello strumento attraverso il quale Dio ha condotto il suo popolo, la storia della salvezza, nella sua parola. E il popolo dei gentili, appunto, Paolo qui porta le genti nella Chiesa. Maria abbraccia e accoglie queste due, assume queste due dimensioni. Essendo lei figlia del popolo di Dio e nello stesso tempo madre di tutte le genti. Vediamo ancora un'immagine molto legata al taglio che abbiamo dato e che daremo anche a questo corso, la Madonna del Segno. In questa icona, di nuovo, Gesù è nel calice e sull'altare, e dietro si riconosce, forse voi non la vedete sufficientemente, ma si riconosce la struttura della Chiesa. In questa rappresentazione Maria è colei che appunto dona e forma nell'umanità di Gesù la sua capacità di dono. Non è incidentale o secondaria la funzione di Maria proprio nell'educazione del figlio al dono di sé nel calice. Qualcosa abbiamo accennato ieri sera, ma è proprio questo dono del Figlio che costituisce la struttura portante della Chiesa. La Chiesa è colei che si offre per la salvezza del mondo in Gesù. E ancora, Maria è colei che salva gli uomini dal Leviatano, dal mostro che sta nel mare, sappiamo benissimo il senso di queste immagini, e li porta sulla barca della Chiesa. E infine tre immagini, le possiamo scorrere, quattro immagini, le possiamo scorrere rapidamente, che sono quelle appunto che tradizionalmente riprendono Maria come colei che sotto il suo manto raccoglie tutta l'umanità salvata, la Chiesa appunto. Bene, entriamo dunque nel tema che volevo introdurre attraverso il mistero dell'Annunciazione. Come diventa Madre Maria? Non riprendo tutto il brano di Luca che ci riporta attraverso le sue parole a quel momento in cui il Signore si fa presente a lei attraverso l'angelo. Evidentemente possiamo meditarlo, avremo la giornata anche stasera. Mi limito all'espressione attraverso la quale Maria accoglie la sua vocazione. Guardate, tutto questo che diciamo di lei, appunto nella concretezza, dobbiamo in qualche modo riferirlo anche a noi, ciascuno con la sua vocazione imprevedibile, ma autentica. A questo dobbiamo ritornare. Non solo nel momento in cui viene annunciata, ma nel modo in cui si compie. Ed è questo che è importante tenere presente. Spero che siano sufficienti delle pennellate, ma siete molto bravi a capire cosa vuol dire. La vocazione non è il trovare la propria nicchia dove mettersi a dormire per la vita e per l'eternità, ma è capire in che modo la nostra vita è stata pensata, voluta e chiamata nella libertà. Tutto questo non si esaurisce, ovviamente, nel momento in cui uno ha capito, ammesso che abbia capito qual è la sua chiamata, ma nel momento in cui questa chiamata si declina nelle circostanze appunto misteriose e imprevedibili di ogni giorno. Cioè uno che è ancora in ricerca, ma chi non deve essere? Uno che è sposato da 30 anni come qualcuno di voi. Ha già capito la sua vocazione? No, la sua vocazione è quella che si compie ogni giorno. Questo è vero per chi ancora non ha trovato la forma, no? O non ha capito in che forma, ma che è chiamato a vivere quella forma lì, in quel momento. Perciò chi è dentro, chi è fuori, cioè siamo tutti nella condizione di metterci come mendicanti davanti al Signore per riconoscere che cosa significa oggi la sua volontà per me. Ecco, in questo senso allora vorrei entrare nel mistero dell'Annunciazione, non qualche cosa che di assoluto, cioè distaccato da ogni preparazione, compimento, sviluppo, no, è qualche cosa che riguarda ogni momento della vita e che è segnato da tappe particolari, semmai. Ma come dicevamo ieri, essere mamma, cosa vuol dire? Vuol dire concretamente esserlo in quel momento di quei figli. E questo è vero per sempre, no? Se questo allora è il quadro in cui ci muoviamo, mi limito a fissare la nostra attenzione sulla risposta di Maria. si compia in me la tua volontà. E anche qui potremmo ovviamente sviluppare il discorso secondo le esigenze di ciascuno, ciascuno di voi lo potrà fare adeguatamente, ma non c'è dubbio che questa espressione urti particolarmente la nostra sensibilità moderna. Si compia in me la tua volontà, attenzione, quello che diciamo della madre vale per ciascuno, ma come la tua volontà? La mia volontà. E non c'è bisogno nemmeno di accennare, non dico di dilungarsi, ma nemmeno di accennare a quella velenosa infiltrazione di individualismo e di egoismo che attraversa la nostra cultura, per cui nessuno più nemmeno si lega, si sposa e se genera lo fa come se fosse una cosa che non lo riguarda, no? O che lo riguarda fino a poco. Dunque, si compie in me la tua volontà. Che cosa significa questa espressione? Ecco, tra le tante considerazioni che potremmo fare, ne prenderei una per aggredire, mi pare, alla radice ciò che si oppone in noi ad aderire a una altrui volontà. Non lo so, ecco, se è vero per tanti, per qualcuno potrei dire mi sembra vero, no? Che soprattutto una certa età, se uno ha in mente una cosa la deve fare, e se non ha in mente ben difficile per farla, anche in famiglia immagino, no? Non è però un problema della terza età, questo è una questione appunto che sta in radice. Si compia in me la tua volontà. Come proviamo a tradurre questo passaggio, no? Dalla mia alla tua? Ecco, io lo definirei così: il passaggio dalla idolatria alla fede. L'idolo, allora, mi piacerebbe, ma purtroppo non ce n'è il tempo, vedere proprio, perché mi ha colpito molto stamattina sia nell'ufficio di lettura sia nella liturgia, appunto quella parola che ci porta in questa direzione. Ma parto da un brano, quello di Deuteronomio 32, al versetto 18. Attenzione alle espressioni, perché qui proprio si parte dall'esperienza della generazione, dunque della maternità, per arrivare alla questione dell'idolo. La roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Senza mezzi termini. Il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Mi resero geloso con ciò che non è Dio. Quando lo chiamiamo padre, se qualcuno ha un'esperienza di paternità, almeno può intuire che cosa significa la gelosia. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo. Li irriterò con una nazione stolta. Immaginate questa scena che avviene in una famiglia. I figli che vengono scaricati e a loro viene preferita una generazione stolta a cui il padre dedica tutte le sue risorse. tutta la sua eredità, quell'immagine che abbiamo visto prima, no? Il popolo che viene da Gerusalemme e i gentili. Qui è tutta la dialettica che si gioca anche nel Nuovo Testamento, pensiamo particolarmente a San Paolo. Ma Gesù stesso, no, quando dice vi ho mandato e poi vi ho rimandato e poi vi ho rimandato dei servi e voi li avete bastonati fino a uccidere il figlio, e che volete? Darò la vigna ad altri operai. Ecco, perché dico questo introducendoci nella risposta di Maria? Perché la questione fondamentale la potremmo chiamare così. Secondo l'espressione di Dostoevskij nei Fratelli Karamazov, l'uomo rimasto libero cerca qualcuno a cui inchinarsi. Non c'è per l'uomo pensiero più angoscioso che quello di trovare al più presto a chi rimettere il dono della libertà con cui nasce questa infelice creatura. Ma dispone della libertà degli uomini solo chi ne acquieta la coscienza. Qui l'ho presa un po', cioè alla larga nel senso del suo complesso. Cioè, non è vero che l'individualismo sia una forma di libertà, è un modo, come tanti altri, di scegliere a chi obbedire, magari a noi stessi, per qualcuno alle proprie passioni. Lo metto lì solo così come spunto, ma è evidente che un uomo che decide di obbedire a se stesso, cioè alle sue passioni, diventa presto uno schiavo, no? Perché sono loro che comandano, non più lui. Ma questo è vero in ogni caso. L'uomo è infelice in quanto ha bisogno di trovare a chi obbedire. Dunque, per qualcuno, ad esempio, il denaro diventa ciò a cui dobbiamo obbedire. È lui che determina la mia vita, le leggi della mia vita, le priorità. E facciamo un passaggio un po' più difficile, no? Questa dimensione dell'uomo da che cosa scaturisce? Dal fatto che l'uomo è costantemente insoddisfatto, cioè riconosce che la sua realtà, sia pure ricca di tante opportunità, è incompleta, gli manca qualche cosa. Questa mancanza non è qualche cosa di accidentale, qualche cosa, non so, che sopraggiunge in certi momenti della giornata o della vita, ma è qualcosa di strutturale. Vediamo perché. La Bibbia ci parla più che di Dio, dell'uomo in riferimento a Dio. È una continua ricerca, è un continuo incontro, è un continuo approfondimento di questa relazione. L'uomo non è una cosa e non può mai darsi per acquietato, mai. La sua realizzazione passa attraverso, appunto, una continua relazione che lo definisce. In questo senso, appunto, possiamo dire che la Scrittura celebra l'amore di Dio per l'uomo, prima ancora dell'amore dell'uomo per Dio. Cioè, ci conferma nel fatto che se noi siamo in ricerca è perché prima siamo stati cercati e voluti e amati. Provate a pensare alle due prospettive, no? Se voi pensate che il vostro marito sia un po' lontano da voi, con la testa, col cuore, con il tempo, con tutto il resto, no? E non avete l'impressione, e parlo alle donne in questo momento, e non avete l'impressione che lui vi fili proprio un granché. Voi diventate cattive. C'è bisogno di sapere questa precedenza, ecco di che cosa parla la Bibbia. Noi non cercheremmo Dio se non sapessimo che per primo ci ha amati. E questo incontro, ecco, avviene proprio come incontro di libertà in ricerca, come una dimensione dinamica che appartiene a tutta la nostra vita, anzi che la costituisce. E possiamo arrivare ad affermare che solo Dio può essere il tutto che noi cerchiamo. Dove salta fuori l'idolo? Pensate che parlando di idoli, e parlo di un tema non scontato, perché qualcuno, per esempio tra i laici, anche intellettuali, proprio in questi giorni, attribuisce alla questione dell'idolatria proprio uno spettro che i credenti agitano. No, noi pensiamo che sia una dimensione profondamente umana. L'uomo ha bisogno di cercare il tutto perché una parte non gli basta mai. Tanto è vero che una volta che io ho raggiunto ciò che desidero, quello non mi interessa già più e comincio a desiderare qualcos'altro. E allora quello che mi sembrava necessario per la mia gioia, pace, diventa immediatamente, una volta raggiunto, insufficiente. Qualsiasi cosa, qualsiasi situazione, qualsiasi persona che non sia il tutto. Allora l'idolo tutti lo disprezzano, no? È una cosa che istintivamente è repellente. Ma che cos'è sostanzialmente l'idolo? È quella parte che io voglio in quel momento far diventare il tutto, perché io ho bisogno del tutto. Io sono strutturalmente mancante del tutto. E quando una parte, una cosa, un'idea, una persona, una situazione, un oggetto, non so, qualsiasi cosa diventa il tutto per me, a questo io sacrifico tutto. Ma una volta che l'ho conseguito, mi rendo conto che non era quello che cercavo. Guardate che è una questione seria questa. O quantomeno che una volta trovato, mi rendo conto che non ho risolto. Allora, vedete, qua potremmo veramente dilungarci, solo qualche pennellata se avete pazienza. L'idolo non è un problema in sé, non c'è una cosa, una situazione, una persona che sia un idolo, non esiste. L'idolo sono i miei occhi a farlo. E ciò che il soggetto io decido di illuminare, di percepire, di vivere e di adorare come il tutto. Idolatrico dunque è il modo di agire del soggetto mio, non è la cosa in sé che è un problema. Perché tutti i beni sono beni, ma il problema è se sono il tutto o se non lo sono. L'idolo per definizione è qualcosa di cui io posso disporre. Attenzione, qualcosa che è a mia disposizione. Ed è evidente perché anche i credenti hanno a che fare con gli idoli. Perché avere a che fare con Dio significa, come avere a che fare con un'altra persona, trovarsi di fronte all'indisponibile, ciò che non posso manipolare, mettermi in tasca, usare come mi pare, tirare fuori o nascondere un piacimento. Allora, noi abbiamo bisogno, per l'istinto di possesso che abbiamo, che ci illude di darci una sicurezza, di possedere, di disporre. Si capisce perciò perché ad esempio il danaro per qualcuno diventa un idolo, il potere per qualcuno diventa un idolo. Qualcosa o qualcuno attraverso cui disporre a piacere. O le passioni, no? Si capisce perché ad esempio anche la relazione, la sessualità disordinata può diventare un idolo e tra i più feroci, perché mi illude di possedere la persona, ma ormai le cronache sono strapiene, straripanti di queste questioni. La famosa, ormai ossessiva questione del femminicidio. Non è solo un problema dell'uomo nei confronti della donna, ma anche della donna nei confronti dell'uomo quando vuole possederlo, disporne. Un figlio può diventare un idolo. Allora, di nuovo, torno alla questione. Dio sfugge, no? C'è un autore che parla della teologia del volto, ma quando io sono di fronte al volto di un altro, sono di fronte a qualcosa di indisponibile, che non plasma il mio piacimento. Di più, ecco, quando sono di fronte al volto di Dio, ecco, io mi rendo conto che questo mistero diventa sconfinato. Ma attenzione, se io scelgo la strada dell'idolatria, appunto, parto dal desiderio di possesso per arrivare non solo alla schiavitù, ma alla schiavitù desiderata, al desiderio di essere posseduti. Volete un esempio? Ci sono persone anziane che sono talmente affezionate alla loro malattia da identificare di sé, al punto da non voler essere guarite. Questo può essere vero anche per le persone più giovani o molto più giovani, da un punto di vista psicologico, no? Se una persona ti viene a chiedere e ti sottopone un problema e tu glielo risolvi, questi si offendono. Io all'inizio, ingenuamente, da giovane prete, non riuscivo a capire questo meccanismo, no? Dicevo, ma come, tu mi porti un problema, io ti offro una proposta di soluzione e tu ti arrabbi, perché se gli tolgo il problema non è più lei, è definita dal suo problema e non vuole assolutamente mollarlo o guarirlo o uscirne. Idolo, ciò che la domina, ciò che la identifica, forse anche una malattia. Non so se quando devo trovare gli anziani, ce ne sono alcuni che non parlano altro che di questo, e se tu cerchi di sviare l'argomento in un qualche modo ti ci riportano, no? La volontà di essere dominati. E capite allora che non è questa la libertà, questa è la suprema forma di schiavitù. Se questo è vero, è pensate per esempio all'inizio del consumismo, che è l'idolo del nostro tempo, no? Che ti porta continuamente ad accumulare e a consumare di più, sempre di più. Cosa hai fatto con queste vacanze? Se uno dei vostri figli decidesse di andare in vacanza in Australia, voi dite, ma ci andava mio nonno in Australia, adesso si va sulla Luna. Di più. E se non ho fatto di più, sono veramente uno sfortunato della terra. Consumismo, no? Che ci porta ad avere bisogno di questo modo per esserci e per illuderci che in un qualche modo stiamo arrivando al tutto, stiamo arrivando alla disintegrazione, letteralmente. Mi sembra paradossale, no? Quando le persone dicevano che non si sposavano perché non avevano i soldi e nello stesso tempo vivevano come se fossero matrimoni, ma io dico, ma scusa, dov'è il problema? No, perché per sposarsi ci vuole, ma che cosa ci vuole? Ci vuole il tutto. Questo è il tema. Ecco, allora, scusate se mi sono un po' dilungato, ma questa questione mi sembra molto seria e dobbiamo metterla a fuoco. Se volete la traduzione nelle stupide domandine, qual è il mio idolo? O quantomeno, in che modo la tentazione vuole assoggettarmi a quali idoli? Ecco, noi facciamo i furboni perché qui è veramente una questione soggettiva, no? Mentre l'idolo di Brunetto a me proprio non fa né caldo né freddo, perché è suo, cioè è un problema suo, no? L'idolo è il modo con cui io guardo. E dunque è qui che sono interpellato. Qual è il mio, la mia tentazione, ciò che mi distoglie? Perché appunto il consumismo, come ogni forma di idolatria, ha a che vedere non con dei miei bisogni, ma proprio con quella mancanza profonda con cui io mi apro nella vita a un vero compimento, a una vera realizzazione. Se avessi a che fare con i bisogni, una volta pagato io sono a posto. E invece no. L'idolo di girare, no? Cioè, mi ricordo di qualcuno, adesso non voglio entrare troppo nei dettagli, ma uno che si era messo talmente con questa spinta compulsiva e ossessiva di girare, di vedere il mondo, di conoscere, che un giorno aveva preso l'aereo per una destinazione che in realtà era ai confini dell'Europa, bene. È sceso giù in aeroporto e come è sceso si è reso conto che non gli garbava, ha ripreso l'aereo e è tornato indietro. Ma capite? Ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo talmente bisogno di essere guardati che non siamo disposti neanche a riconoscere ciò che il nostro cuore cerca. Voglio girare pagina per andare al terzo punto che ci siamo prefissati. Allora capite perché ho detto tutto questo. Ecco, si compia in me la tua volontà. Ecco, sono la serva del mio Signore, qui Maria diventa madre. Quando riconosce in Dio quel compimento, quel tutto che il suo cuore cerca. Spero che sia sufficiente almeno come suggestione per dire in che cosa consiste la vera maternità e a che cosa genera la maternità di Maria. Non a qualche cosa di parziale, di insufficiente, di inconsistente, di inappagante, ma una vita vera. Quando diciamo che Maria è madre della nostra vita vera, non diciamo qualche cosa che riguarda l'aldilà puramente e tantomeno l'aldilà puramente, ma il tutto. Vera madre ci introduce perciò alla piena dimensione umana, creaturale, presente, introducendoci nel mistero di Dio, accogliendo la sua volontà. Come dimensione, appunto, non istantanea che si esaudisce in se stessa, ma come dimensione che riguarda tutta l'esistenza. Oggi, adesso, sto davanti alla libertà di Dio e il mio cuore può dire: eccomi, si compia in me la tua volontà. Bene, sono tentato, perché insomma voi mi capite, appunto dobbiamo fare delle scelte, no? Questo tema è immenso, dicevo, e credo che lo sia. Proviamo appunto a, quindi, a fissare alcuni passaggi. Terzo passaggio, che cosa significa concretamente per Maria il compimento della volontà di Dio? Lo direi, allora, anche qui facendo una scelta, cioè non guardando specificamente che cosa le è accaduto e che cosa le accadrà, come facciamo spesso, ma guardando come il suo sì assume la sua dimensione di creatura, ma soprattutto di donna e quindi di madre. Lo facciamo seguendo dalla Sacra Scrittura un quadro che riproduce nel Vangelo di Giovanni particolarmente la figura femminile assieme e accanto a Maria. Per un momento quindi proviamo a mettere da una parte Maria come dimensione centrale per arrivare a lei attraverso le donne che sono con lei. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Ecco, Maria, proviamo a riconoscerla attraverso la sua dimensione più ampiamente femminile. Il fatto che lei fosse lì si spiega semplicemente col fatto che era la madre di Gesù. E una madre, si sa, non abbandona il figlio neanche sulla croce. Ma qui appunto la domanda ci interpella. Mi riferisco e mi intreccio in questa riflessione, lo dico perché ve lo suggerisco come autore, con una omelia di padre Cantalamessa, che mi pare sul tema della maternità di Maria sia uno degli autori più completi e interessanti da un punto di vista teologico e spirituale. E a questo tema mi sembra che lui abbia dedicato tanta, tanta attenzione. Quindi se qualcuno vuole sviluppare le sue riflessioni anche durante l'anno, può attingere abbondantemente ai suoi testi, numerosi appunto. Comunque qua ci concentriamo su questo. Stavano sotto la croce di Gesù Maria, che era lì come mamma, e la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Che cosa possiamo notare? Anzitutto che loro sono lì perché hanno creduto e non si sono scandalizzate da Gesù. L'uomo che più attento e giustamente chiamato a esserlo alla prestazione di un figlio, ad esempio, può rimanere deluso e a un certo punto decidere di chiudere. Per me non esiste. Una donna no. Lo non si scandalizza, sebbene può rimanere profondamente turbata, angosciata. C'è qualcosa in lei di irriducibile nella sua vocazione, appunto. C'è questa capacità di sfidare anche tutte le potenze umane. Pensate alle madri di coraggio, cioè fa delle cose che di per sé manca e serve. Ma loro sono lì. Si erano allontanati tutti, pensiamo, tranne Giovanni, no? Viene segnalato, ma è qui che nasce poi la questione della maternità di Maria, no? Ma torniamo appunto alla donna. Le donne c'erano. Tra quelli che accusano e condannano Gesù non c'è neanche una donna, neanche una. Pensate alla moglie di Pilato. Che vuole dissuadere Pilato dal condannare Gesù. È un giusto. Non puoi farlo. E Pilato dirà, sulla scorta della sua sposa, io sono innocente del sangue di quest'uomo. Pensate al ruolo di quella donna. Che sostiene il marito in una posizione pubblica difficile, così da portarlo a una dignità che da solo non avrebbe trovato. Si sarebbe preoccupato puramente della questione politica, come la gestisco, come ne esco. E lei va alla sostanza. Ecco, questo fatto, di riportare e di riprodurre il tradimento di tutti gli uomini, tutti, è uno dei segni della attendibilità dei Vangeli. Chi è che può scrivere una cosa contro di sé e pretendere che poi quello che lui dice sia credibile? Se non chi semplicemente riporta la verità. Chi non è preoccupato di farsi credere, ma di dire ciò che è avvenuto. Se io devo accreditare una mia parola, vorrei che voi pensaste di me che non ho nessuna inclinatura nella mente, nel cuore, nella vita. Invece non mi importa di essere io ad accreditare quello che vi dico, tant'è che io ho tradito. Mi importa di dirvi ciò che mi è accaduto. Era la stessa cosa che diceva San Giovanni Crisostomo nella seconda lettura dell'ufficio di stamattina. No? Uno dei criteri di veridicità dei Vangeli per cui dobbiamo prendere sul serio i Vangeli è il fatto che i Vangeli sono raccontati da persone che dicono di se stesse di aver tradito. Dunque, ecco, le donne no. È grossa questa cosa. Le donne si mantengono in questa fedeltà non perché sono perfette, ma lo dice Gesù il motivo. A questa donna è molto perdonato perché ha molto amato. È l'amore della donna che la porta a rigenerare tutto nel perdono. Ecco perché adesso mi fermo così semplicemente su un'intuizione. In un tempo in cui c'è l'idolatria veramente, adesso io, sapete anche per il ministero, mi sono introdotto in un ambiente dove è importantissima la prestazione, il quoziente intellettivo, la capacità di memorizzazione, di narrazione e tutto il resto, no? E questo lo vedo negli studenti, no? C'è un'ansia, la prestazione, la competizione, no? Che importa imparare tutto velocemente, fare esperienze, conoscere, vedere, sapere 15 lingue, cioè, perché devono conseguire il risultato della loro carriera, un altro nome del libro, no? Ecco, la donna ci riporta alle ragioni autentiche del cuore, ma non lo dico in un modo sdolcinato, lo dico perché è proprio lì che andiamo più vicini al centro della nostra natura. Appunto che per l'ebreo cuore significa esattamente il centro della vita. Per cuore non intendo solo sentimento, ma qualche cosa che assume anche ragionevolmente tutto, il tutto. Qualche cosa che non ti permette di sfuggire il centro della vita. Naturalmente questo va educato come va educata l'intelligenza, e così come esistono sempre più sofisticati strumenti per incrementare, per implementare la nostra intelligenza, oggi la grammatica del cuore non è la più elementare, non la conosce più nessuno, la più elementare. Ecco, su questo torneremo nella prima meditazione di domani. Cosa significa educare a questo? E cosa rappresenta Maria per noi in questo? Ecco, per dirla di nuovo con un'immagine che ci aiuta a introdurci da questo mistero della donna che diventa madre, alla sua passione. Riprendo e vi ripropongo quella caratteristica particolare della donna nella sua missione, pertanto che orienta la sua vocazione. No? Gesù dice agli uomini: andate in tutto il mondo, praticate, annunciate, eccetera, eccetera, no? Da tanti compiti di governo, voi siederete sui 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele, e alla povera donna che cosa suggerisce? Una cosa, c'è solo un andate, ed è per questo che diventa così prezioso: andate dagli uomini e dite loro. La donna è la prima testimone della risurrezione. Oggi voi capite quale urgente bisogno abbiamo della donna. Andate dagli uomini e dite loro. Questo è il suo compito. Di continuamente alimentare nell'uomo quella certezza di cui lei è stata la prima testimone e che solo lei può aver conosciuto per prima. Mi limito a questo per capire quanto bisogno abbiamo anche dimenticare il dono della donna, del Signore e anche delle nostre madri, spose, figlie.